www.readyjoe.it e la storia continua. La fiamma, la fiamma. Dopo un bel lasso di tempo, eccomi qua a dar fine al compito che è di assumere e di descrivere la fiamma. Però, prima di ingolfarmi maggiormente in quel ginepraio di notizie che intorno a questo argomento diedero i chimici, desidererei che l'ascoltatore facesse me con un bel salto indietro. Alla prima mia cicalata, cui questa fa seguito, è precisamente un punto che devo rettificare perché è male espresso. Dicevo in esso che il calore della fiamma sta nella ragione diretta del suo splendore, e questa asserzione sarebbe il più madornale errore che un uomo potesse commettere, perché succede appunto il rovescio, cioè il calore della fiamma sta in ragione inversa al suo splendore. Se ben vi ricorda, a sarcire il mio asserto, portava l'esempio della fiamma di una candela attraverso la quale ponevasi una pagliuzza. Questa bruciava prima nelle due parti laterali che toccavano la terza zona esterna della fiamma, appresso anche il centro. Ciò dimostra chiaramente esservi maggior calore nella terza zona che non quelle altre due, media e interna, e vedendo maggior luce anche in questa zona che non nelle altre, si può facilmente essere a prima vista ingannati a segno da asserire che il calore della fiamma sia in ragione diretta con lo splendore. Ma ove si pensi, non essere la combustione altro che l'azione del gas ossigeno al combustibile. Si avrà ragione della maggior combustione esercitata nella fiamma nella terza zona, che è direttamente a contatto di questo gas, e ove si consideri che la luce è prodotta da corpi solidi refrattari resi incandescenti, si vedrà chiaro emergere il perché della fiamma sia vi più luce nella terza zona, più calorifica, che non nelle altre due. Che poi una fiamma per se stessa, tanto meno arda quanto sia più lucente, è facile farsi un'idea pensando che dovendo la fiamma rendere incandescenti i corpi solidi che contiene, deve necessariamente cedere loro parte del proprio calore. E più sono questi corpi solidi, e più sarà il calorico sottratto alla fiamma e viceversa. Cosicché, se si è costretti a dire che la temperatura di una fiamma non è in rapporto col suo potere, rischiarante. Ora, passiamo ad altre particolarità. Come avviene che soffiando sul lucignolo di una candela accesa si spegne la fiamma e soffiando sopra un legno pure acceso si ravviva? Che cosa opera questo soffio che produce effetti diametralmente opposti? La sua azione è chimica o meccanica? Cercherò di rendere comprensibile a tutti questo fenomeno toccando appena il volo di volo l'azione del getto dell'aria sulla fiamma. Spiegazione comune intorno all'estinzione della fiamma cagionata da un colpo di vento, qualunque sia, è che spostando questo la colonna incandescente del lucignolo che la mantiene in comunicazione con il combustibile, le intercetta l'assorbimento dei gas che dal combustibile si innalzano. E consumato istantaneamente quel poco combustibile gassoso che involge i corpi solidi e refrattari incandescenti, questi si raffreddano e con loro raffreddarsi cessa la luce. Al ritornare poi che la colonna di gas fredda al suo posto non trova più nel lucignolo calore bastanza per renderlo incandescente. L'azione dunque del colpo di vento nella fiamma della candela sarebbe puramente meccanica. Soffiando su un pezzo di legno iniescente, abbiamo detto ravvivarsi la combustione e prodursi la fiamma. Per spiegare ciò bisogna ricorrere alla definizione della combustione, che come abbiamo detto è l'azione dell'ossigeno dell'aria atmosferica esercitata su materia combustibile. Ora, spingendo col soffio molta aria su questo combustibile, lo metteremo sicuramente in contatto a molto più ossigeno che non se lo lasciassimo allo stato normale. Quindi, essendo combustibile sotto l'azione di molto gas ossigeno, dovrà bruciare più rapidamente e con tanto maggior calore, in quanto che più è rapida la combustione e più aumenta il potere calorifero, il quale, facendo innalzare abbondanti colonne di gas incandescente, produce la fiamma che vediamo innalzarsi al di sopra del legno. L'azione, dunque, dell'aria spinta sul legno iniscente sarebbe chimica. Però, sebbene non osserviamo, quando si soffia molto forte, anche in questo caso, si vede la fiamma distaccarsi quasi dal legno e spostarsi, se non che, appena cessata la pressione del soffio, ritornando la colonna di gas al suo posto, trova nel combustibile iniscente ancora abbastanza sviluppo di gas e di calorico per renderla nuovamente incandescente e farla risplendere di quella vivida luce che dianzi aveva momentaneamente perduta. www.redigio.it e la storia continua.